represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Gran Bretagna, sciopero epocale degli infermieri, il primo in 106 anni di storia del loro sindacato. Chiedono un aumento del 19% in busta paga per compensare la forte riduzione del potere d'acquisto dovuta all'aumento dell'inflazione. Qatar Gate, il Marocco, un partner indispensabile e ingombrante per l'Unione Europea. L'intelligence di Rabat sarebbe dietro lo scandalo di corruzione che rischia di minare la credibilità dell'Europarlamento. Ucraina, la scommessa di Joe Biden: continuare a armare Kiev per accelerare la fine della guerra. Sarebbe imminente l'annuncio dell'invio dei Patriot, uno dei sistemi di difesa più efficaci e potenti. Perù, nonostante lo stato d'emergenza, continuano le proteste contro l'incarcerazione dell'ex presidente Pedro Castillo. Sale a 9 il numero dei manifestanti uccisi. World Music, dalle Comore, il blues dei sordomuti, l'album crocevia delle influenze culturali africane, arabe, orientali e europee. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Perù. Un manifestante è morto nella regione di La Libertad, portando a 9 il numero delle persone uccise dall'inizio delle proteste. Ieri il governo aveva proclamato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale. L'arresto del presidente Pedro Castillo la scorsa settimana, dopo che aveva tentato di sciogliere il Parlamento e governare per decreto, ha scatenato giorni di protesta a livello nazionale. Manifestazioni, scontri tra dimostranti, polizie e blocchi stradali interessano 13 delle 24 regioni del paese. Sentiamo da Cusco la testimonianza di Cristian Mariani, che vive da anni in Perù.
Cusco è una città sulle Ande a 3300 metri. Se nei giorni scorsi i protagonisti erano le persone soprattutto di Cusco, adesso stanno arrivando persone da tutte le comunità attorno a Cusco. La città è bloccata, tutti i negozi sono chiusi, anche perché ci sono stati diversi atti di vandalismo. Sono manifestazioni spontanee, non sono manifestazioni che hanno una testa politica. Loro hanno questa richiesta, che vogliono che tutti i politici che attualmente sono al governo lasciano l'incarico.
Quindi di andare di fatto a nuove elezioni.
Cioè, è già stato presentato un progetto di legge dall'attuale presidentessa dicendo che le elezioni saranno aprile del 2024, ma questo non è stato sufficiente. Stiamo facendo le scorte perché sappiamo che in queste situazioni poi cominceranno a scarseggiare anche i beni alimentari. C'è coprifuoco, Cusco è bloccata, cioè non è come i primi mesi di pandemia, non ci sono macchine, ci sono alcune motociclette, alcuni veicoli sporadici.
Intervista era di Alessandra Tommasi. Adesso sentiamo Alfredo Somozza.
La situazione in Perù diventa complicata. È stato imposto stanotte lo stato di emergenza per 30 giorni per rimuovere i blocchi stradali con l'uso dell'esercito e oggi il Parlamento discuterà un progetto di modifica costituzionale per poter anticipare le elezioni generali al 2023. L'esecutivo presieduto da Dina Boluarte, già vicepresidente di Castillo, sconta da un lato la diffidenza dei parlamentari della destra peruviana e dall'altro della piazza, che vorrebbe che Castillo tornasse al governo. Richiesta che a sorpresa è stata avanzata dai presidenti di Bolivia, Colombia, Argentina e Messico, che in un loro comunicato non citano il tentativo di sciogliere il Parlamento da parte del Presidente in violazione della Costituzione. Mentre Castillo resta in detenzione preventiva, la situazione si deteriora rapidamente, sono diversi gli appelli perché si apre un processo di riconciliazione e di riforma costituzionale per porre fine al caos politico degli ultimi anni, richiesta che però trova resistenza tra chi ricava profitto proprio da questa pericolosa situazione.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Decine di migliaia di infermieri di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord hanno iniziato questa mattina il primo di un pacchetto di 2 giorni di sciopero, un evento senza precedenti nella storia del servizio sanitario britannico. La categoria rivendica salari più alti, oggi saranno garantiti solo cure salvavita e alcune cure urgenti, mentre i servizi di routine saranno interrotti. Il secondo giorno di sciopero è previsto per martedì 20 dicembre. Sentiamo Daniele Fisichella.
Sì, è il primo nella storia del sindacato degli infermieri, ce ne sarà un altro il giorno 20 di dicembre. Migliaia di infermieri in Inghilterra, Galles e Nord Irlanda oggi dunque hanno scioperato, e il motivo è molto semplice: vogliono un aumento di salario, vogliono un aumento di salario considerevole del 19%, cioè vogliono un aumento di salario del 4% più l'inflazione, che più o meno calcolata al 15%. Il governo ovviamente ha detto più volte di no, propone un aumento intorno al 4-5%, e dunque gli infermieri, che vedono il loro potere d'acquisto notevolmente diminuito, lavorano in condizioni molto molto pesanti, molto stressanti. Ovviamente sono appena da pochi mesi usciti dalla crisi del Covid, adesso si trovano di fronte a un'altra crisi, quella che ogni inverno gli ospedali britannici affrontano, perché c'è una carenza di personale, una carenza di strutture e moltissimi pazienti. Ecco, oggi hanno deciso di scioperare. È stata una decisione difficile per molti, dolorosa, perché sappiamo che molti infermieri ovviamente hanno bisogno del salario, di quello che guadagnano ogni giorno, e ovviamente con un costo della vita crescente e anche un sacrificio economico, ma fanno sapere sono pronti a scioperare ancora nel 2023 e qualora le loro richieste non vengano accolte.
Com'è l'atteggiamento del governo?
Il governo ha detto che è impossibile accettare la richiesta di un aumento di salario del 20%, perché questo comporterebbe una spesa eccessiva. Si è parlato di oltre 7 miliardi di sterline, ma insomma poi ovviamente accettare questa richiesta comporterebbe un problema per il governo, perché dovrebbe accettare le richieste di altri sindacati. Soltanto 2 giorni fa, per esempio, il sindacato dei ferrovieri ha scioperato, ci saranno altri scioperi questo mese, poi c'è lo sciopero dei lavoratori della dogana, eccetera. Dunque chiaramente non può aumentare i salari a tutti, siamo in un periodo di recessione economica. Fatto sapere però che è pronto a trattare, probabilmente le trattative continuano. È interessante anche il fatto che lo stesso Labour ieri, per voce del ministro Ombra, ha detto che la richiesta del 19% di incremento del salario è ingiustificata e non è accettabile. Dunque anche l'opposizione, qualora fosse al governo, non potrebbe venire così incontro al sindacato degli infermieri, però ovviamente c'è la volontà di trovare una mediazione, probabilmente non in tempi rapidi, perché c'è anche da dire che il sistema ospedaliero e della sanità britannica è in crisi, le liste di attesa sono molto lunghe, ci sono milioni di persone che aspettano mesi e mesi, alcuni anni, per avere appuntamenti o visite specialistiche. Ovviamente l'NHS, il National Health Services, non si può permettere in questo momento di perdere lavoratori e infermieri che potrebbero benissimo lasciare questa professione.
Ecco Daniele, l'ultima domanda: possiamo dire che in questo momento la Gran Bretagna, ma soprattutto i britannici, ci stanno attraversando uno dei momenti più delicati degli ultimi anni dal punto di vista economico?
Assolutamente sì, perché i prezzi continuano a crescere intorno al 12%, perché la Banca d'Inghilterra oggi ha fatto sapere che aumenta di nuovo i tassi di interesse dal 3 al 3,5% per cercare di contenere la crescita dei prezzi, ma questo ovviamente ha delle ricadute sui mutui, per esempio, o sui tassi di interesse sui mutui, sui prestiti. E poi ovviamente sì, c'è la crisi economica legata alla crisi energetica, legata alla guerra. È un periodo difficile al quale ovviamente si sommano questi scioperi, sarà un mese di grandissimi disagi per chi deve viaggiare, e non solo, e questo ovviamente nell'anno dei 3 primi ministri, Johnson, Sunak e Liz Truss, soltanto con i suoi 50 giorni di incarica.
È Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il Qatar Gate rischia di trasformarsi in un Marocco Gate, le rivelazioni dei quotidiani e del quotidiano di Bruxelles Le Soir sul possibile coinvolgimento dell'intelligence marocchina nel caso di corruzione dell'Europarlamento fanno capire che ci sarà sicuramente un salto di qualità nell'inchiesta, perché il capo di controspionaggio che viene citato oggi dai giornali risponde direttamente al Palazzo Reale marocchino. Il Marocco ha sempre tentato di influenzare le decisioni dell'Unione Europea in moltissimi dossier, come fanno tra l'altro moltissimi governi. Qui i dossier sono principalmente due: Sahara Occidentale, un'ex colonia spagnola occupata secondo l'ONU dal Marocco, e poi ci sono gli accordi commerciali nell'ambito del trattato di libero scambio tra Bruxelles e Rabat. Questi due dossier sono ovviamente legati a doppio filo, perché non a caso il Tribunale dell'Unione Europea aveva annullato il 1 ottobre del 2021 due accordi relativi alla pesca e all'agricoltura siglati tra il Marocco e l'Unione Europea. Questi accordi prevedevano la loro estensione anche al Sahara occidentale. I giudici li hanno bocciati perché sono in violazione delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e sono stati fatti senza il consenso del popolo del Sahara occidentale. Un altro dossier scottante è quello dello scandalo Pegasus, scoppiato nel 2021. Gli smartphone di centinaia di giornalisti politici di primo piano sono stati spiati grazie a uno software israeliano, Pegasus appunto. Bruxelles incaricò una commissione di europarlamentari di indagare sul possibile coinvolgimento del Marocco. Poi un mese fa, quindi mese di novembre, la commissione aveva scagionato il regime marocchino. Sentiamo Francesco Giorgini.
Francesco Giorgi, compagno e convivente dell'eurodeputata greca Eva Kalil, nonché per anni assistente parlamentare dell'ex eurodeputato italiano Pierantonio Panzeri, considerato dalla giustizia belga come alla testa della rete di corruzione scoperta al Parlamento europeo, ha deciso di collaborare con gli inquirenti e le sue rivelazioni, seppur ancora parziali, forniscono un primo sommario disegno di quello che è già il più grande scandalo di corruzione della storia delle istituzioni europee. Braccio destro di Panzeri per oltre un decennio di carriera all'Europarlamento, Giorgi descrive una rete di corruzione e influenza discreta, consolidata e articolata, con referenti più o meno consapevoli e coinvolti nei gruppi parlamentari di diverse nazionalità, finanziati in buona parte dal Qatar, ma con il concorso, l'organizzazione e la regia logistica e politica dei servizi segreti marocchini, per cui l'Unione Europea è un interlocutore strategico, tanto per l'intensità delle relazioni economiche che per i legami storici e geostrategici sia con i paesi francofoni dell'Unione, Belgio e Francia, che con il vicino spagnolo. Per Parigi, per Madrid, in ultima istanza per Bruxelles, il Marocco è il più stabile e affidabile dei partner sulla turbolenta riva sud del Mediterraneo, ma è anche un alleato ingombrante, con interessi a volte opposti o ortogonali a quelli dell'Europa, di cui non esita a sfruttare le falle e le debolezze se funzionali ai propri obiettivi, come le velleità di Rabat sulla regione contesa del Sahara occidentale. Che sia sulla gestione dei flussi migratori, sulla lotta alle reti jihadiste o sulle questioni commerciali, il Marocco resta un alleato indispensabile dell'Europa in Mediterraneo, ma con un'agenda autonoma e di cui diffidare, come dimostra appunto il probabile ruolo dei servizi marocchini nello scandalo al Parlamento europeo, dopo quello di qualche anno fa, sempre attribuito ai servizi marocchini nello spionaggio con tecnologia israeliana dei telefoni cellulari di diverse personalità politiche francesi, a cominciare dallo stesso Macron. Secondo le prime rivelazioni di Francesco Giorgi, al centro dell'implicazione dei servizi di Rabat ci sarebbe l'ambasciatore marocchino in Polonia, Abderrahim Atmoun, in relazione da anni con Pier Antonio Panzeri, considerato il capo di quella che i media belgi chiamano già l'Italian Connection del Parlamento europeo. Viste le relazioni di lunga data tra Marocco e Unione Europea, che ricordiamo condividono un trattato di libero scambio da più di 20 anni, sarà il seguito dell'inchiesta a stabilire la profondità e l'estensione dell'impresa di influenza e corruzione dell'istituzione europea dispiegata dai servizi marocchini. Con buona pace della relazione tra Rabat e l'Europa, troppo importante malgrado tutto per essere rimessa radicalmente in questione.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ucraina, la scommessa o la sfida paradossale di Joe Biden: continuare ad armare Kiev per accelerare la fine della guerra. Sentiamo Roberto Festa.
La decisione è presa, l'annuncio è imminente. Gli Stati Uniti invieranno sistemi di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Il segretario alla difesa Lloyd Austin sta mettendo a punto alcuni dettagli, gli ultimi, prima di inviare la misura alla Casa Bianca per la firma definitiva di Biden. L'amministrazione Biden ha a lungo soppesato se inviare o meno queste armi a Kiev. E questo sostanzialmente per due motivi. Il primo riguarda proprio la natura dei Patriot, che sono difficili da trasportare e che necessitano di un personale militare particolarmente specializzato. Solitamente una batteria di Patriot comprende radar, che identifica i missili e ne rivela le traiettorie, e poi computers, una stazione di controllo e 8 pedane di lancio, ognuna delle quali può portare 4 missili. Si tratta quindi di sistemi molto difficili da spostare e che gli Stati Uniti nel passato hanno concesso solo a paesi amici o in particolari situazioni militari: Israele, la Polonia, la Germania, il Giappone. C'è poi appunto importante l'altro tema, cioè, a differenza di sistemi antiaerei più piccoli, c'è bisogno di almeno una dozzina di persone per operare un Patriot. La seconda ragione per cui gli Stati Uniti non hanno sinora inviato all'Ucraina i Patriot ha a che fare con la Russia. Come già annunciato dal Cremlino, l'invio di Patriot è considerato da parte dei russi un'escalation nelle forniture militari statunitensi all'Ucraina. Questi sistemi antimissilistici hanno infatti una capacità di lungo raggio e viaggiano ad un'altitudine particolare. Ciò significa che possono distruggere i missili in arrivo anche a grande distanza. Nel caso dell'attuale guerra, quindi, un Patriot potrebbe distruggere missili russi anche prima che questi entrino nello spazio aereo ucraino. Di qui quindi l'ovvia contrarietà di Mosca. Alla fine comunque Washington ha superato tutti i dubbi, le difficoltà logistiche. I Patriot arriveranno in Ucraina e i soldati ucraini verranno addestrati nella base statunitense tedesca di Grafenwöhr. A far decidere in questo senso l'amministrazione americana sono stati i raid missilistici sempre più intensi, diffusi, violenti dei russi sull'Ucraina, volti a colpire soprattutto le infrastrutture civili. Gli appelli di Zelensky sono diventati sempre più disperati, urgenti. Gli Stati Uniti, insomma, non potevano far finta di niente. C'è poi un'altra considerazione. Washington vuole che questa guerra finisca il prima possibile. Da un punto di vista militare e finanziario, la guerra in Ucraina sta costando agli Stati Uniti molto, ormai troppo. L'opinione pubblica americana, che sino a qualche mese fa appariva compatta nel sostenere Kiev, appare ora sempre meno entusiasta. E poi Biden e i democratici non possono certo permettersi di iniziare la campagna elettorale per le presidenziali 2024 con la guerra in corso. Di cui quella che appare la scommessa statunitense, cioè armare in senso difensivo Kiev, sperando che questo renda sempre più difficile, alla fine insostenibile per i russi, continuare nella guerra.
E a proposito dell'Ucraina, con la campagna e l'inverno più difficile, l'UNHCR, cioè l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, lancia una raccolta fondi per aiutare le famiglie di sfollati e rifugiati e rispondere ai bisogni più urgenti delle popolazioni non solo in Ucraina ma anche in Afghanistan e in Siria. Abbiamo sentito Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi dell'UNHCR Italia.
Noi lo definiamo questo l'inverno più difficile, lo sarà in paesi come l'Ucraina, in paesi come l'Afghanistan, come la Siria, paesi in cui il numero elevatissimo di persone che sono state costrette a lasciare le proprie case a causa dei conflitti in corso li espone adesso a delle temperature molto rigide. Quindi l'arrivo dell'inverno è sempre un momento per noi di grande preoccupazione, perché si tratta di persone che purtroppo non hanno una casa in cui riscaldarsi. In questo momento, proprio l'effetto anche domino generato dalla crisi in Ucraina, quindi l'aumento del costo del carburante, abbiamo ascoltato in queste settimane quanto le centrali elettriche siano state un bersaglio, siano state colpite, quindi veramente c'è un problema serissimo di temperature e rigide. Quindi come Agenzia dell'ONU per i Rifugiati noi stiamo dando la nostra risposta umanitaria, siamo all'interno del paese, lo eravamo già prima dell'inizio del conflitto, siamo rimasti all'interno del paese e in questo momento, oltre a continuare a svolgere il lavoro di assistenza umanitaria che svolgiamo già da quel 24 febbraio quando iniziarono le ostilità, oggi siamo concentrati proprio sul tema dell'inverno. Quindi distribuire coperte calde, vestiti, stufe, ma anche semplicemente dei teli che possano servire a riparare le case almeno temporaneamente per renderle ovviamente fruibili e per rendere le temperature invernali più sopportabili. Vi ricordo peraltro che parliamo spesso di persone anche estremamente vulnerabili, di donne, di bambini, di persone anziane, e parliamo anche di persone che non sempre sono rimaste all'interno dell'Ucraina ma sono anche fuggite nei paesi limitrofi. Non è solo dell'Ucraina che ci preoccupiamo, perché ecco, i siriani, mi preme ricordare che stanno affrontando il loro 12° anno di conflitto, quindi 12° inverno in una situazione di conflitto che ovviamente anche in Siria ha costretto alla fuga forzata milioni di persone. La situazione non è certamente migliore in Afghanistan. L'Afghanistan è un terreno peraltro montagnoso, impervio, morfologicamente complesso, in cui anche la logistica degli aiuti umanitari diventa complessa, ma noi come Agenzia dell'ONU per i Rifugiati siamo presenti anche lì e attraverso la fitta rete di organizzazioni locali anche a cui ci appoggiamo siamo in grado di raggiungere anche i villaggi più remoti per portare soccorso a tutti. Noi ovviamente per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e quindi visitando il nostro sito trovate ogni modalità, ognuno può scegliere quella più consona e l'importante è non dimenticarci di chi in questo momento ha particolarmente bisogno di noi, perché purtroppo parliamo di temperature che scendono sotto i meno 20 gradi e in situazioni di conflitto questo diventa molto 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 complesso.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Vediamo con la Wad Music, prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Raramente la musica delle Comore arriva alla ribalta internazionale. Isole situate nell'Oceano Indiano, all'estremità settentrionale del canale del Madagascar, tra il Madagascar e la costa orientale dell'Africa, nello specifico del Mozambico, e diventate uno stato indipendente alla metà degli anni 70, dopo essere state un territorio d'oltremare francese, le Comore sono un paese molto povero e pieno di problemi, ai quali, con l'inizio della guerra in Ucraina, senza che fosse chiaro il nesso causale, si è aggiunta anche la penuria di riso, che in agosto ha suscitato sommosse in diverse parti dell'arcipelago. L'anno scorso è stato il produttore americano Ian Brennan, specializzato nel valorizzare musica ai margini, a ricordarci di queste isole con una raccolta di musica e canti di suonatori di nzenze, una sorta di cetra che è uno strumento tipico delle Comore. L'album prodotto da Brennan è stato pubblicato dalla Glitterbeat come ottavo volume della serie Hidden Music, Musiche Nascoste. Adesso arriva un album del gruppo, per meglio dire collettivo, Muezzi Wack, Le Blues de Surmouet, pubblicato dall'etichetta francese Bouda, che nel 2012 aveva già pubblicato un lavoro di Muezzi Wack, Chant de Lune ed Espérance. Muezzi Wack è nato su impulso di Seuf El Badawi, ex giornalista e cantante. Il gruppo è partito proprio da un lavoro di inventario di alcuni patrimoni tradizionali di queste isole, che sono al crocevia di influenze culturali africane, arabe, orientali, europee. Ma poi l'idea di El Badawi è stata quella di dare vita ad una formazione che non restasse confinata nel passato della musica tradizionale o neotradizionale e che però non perdesse neanche di vista la realtà locale, inseguendo i trend della musica internazionale. Una musica quindi comprensibile localmente, ma nello stesso tempo contemporanea, che Muezzi Wack crea con eleganza impiegando un organico insolito, non fosse altro che per la presenza, accanto alle voci, alle chitarre, alle percussioni, di un violoncello. Buona parte del repertorio è originale, ma non mancano le rivisitazioni di brani presi dal patrimonio comoriano, tradizionale o moderno, e una fonte di ispirazione è il Folkomore Ocean, un movimento musicale che ebbe come battistrada negli anni 70 Abu Shihabi, una delle grandi figure della musica delle Comore. Di un altro grande del passato, Ali Afanda, Muezzi Wack riprende Comoro, una canzone di segno anticoloniale che fece epoca. In continuità con lo spirito anticoloniale di Comoro, è una canzone farina del sacco di Muezzi Wack e che porta all'oggi. Il brano mette in scena un francese che vorrebbe che i comoriani, l'immigrazione dalle Comore in Francia è un fenomeno massiccio, se ne tornassero da dove sono venuti. Gli viene allora ricordata la storia con le guerre combattute per i francesi e con i presidenti comoriani assassinati perché non corrispondevano agli interessi della Francia. La canzone dice: che chiudano le porte, che mettano i catenacci, continueremo a venire. Se siamo qui è perché loro sono venuti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.